Poi adesso il turno di Fabio Nigi.
Un attimi, scusatemi. Buonasera a tutti, io sono Fabio Nigi, oggi parleremo delle problematiche del Web 2 e di tutto quello che ne concerne, compreso il cloud computing. Prima di tutto definiamo cos'è Web 2, perché Web 2 vuol dire tutto e niente. La definizione ufficiale di Web 2 viene data nel 2004 dall'Orilli durante una conferenza e poi registrato da loro come nome, per definire quel passaggio storico che è avvenuto tra il web statico e i blog. Più che un passaggio tecnico, è stato un passaggio informativo, dove l'utente diventa autore del web, non solo lettore passivo. Questo ha generato un movimento enorme che negli ultimi 5 anni ha rivoluzionato la visione della rete, la rivoluzione dell'uso dei dati personali e tutto quello che ne concerne. Andiamo a vedere dove stanno tutti i problemi e cosa succede in questo fantastico mondo. Prima di tutto, fino a qualche anno fa, le persone che accedevano al web avevano 2 identità diverse. C'era l'identità del reale della persona e l'identità digitale, i famosi nickname. Con l'inizio del Web 2, il movimento verso i social network e il cloud computing, cosa succede? L'identità reale e l'identità digitale collimano e diventano un'unica identità. Quindi noi siamo la stessa persona, sia all'interno della rete sia all'esterno della rete. Ci portiamo dietro le nostre amicizie, ci portiamo dietro le nostre passioni e ci portiamo dietro tutti i nostri dati personali. Le tecnologie che vengono usate sono l'Ajax, che penso abbiate sentito nominare, che permette chiaramente a livello utente di poter visualizzare e utilizzare applicazioni via web senza tutti i problemi che il web si porta dietro. Quindi possiamo vedere il web come un'applicazione del nostro PC. I dati vanno all'interno di questi cloud computing che analizzeremo in seguito e il passaggio grosso è stato che praticamente la rete, da essere una risorsa secondaria della nostra vita, diventa risorsa integrante della nostra vita, non possiamo più viverne senza. Ma è un'evoluzione fatta dagli utenti o è un'evoluzione del business delle grandi aziende? Questo dobbiamo crederci, perché ci troviamo in una situazione in cui leggiamo articoli giornali sensazionali in cui piccole aziende nell'arco di pochi mesi vengono vendute ai big del settore a milioni di dollari. Queste aziende in realtà forniscono servizi che non sono essenziali, non hanno un core business che genera denaro. Perché succede questo? Cioè, perché noi ci troviamo in un web in cui prima, fino a 10 anni fa, pagavamo anche la casella email e ora ci troviamo a giga di spazio, possibilità di condividere foto, possibilità di mettere qualunque cosa online a costo zero. E l'utente che ruolo svolge all'interno della rete a questo punto? Perché le aziende ci hanno sempre presentato il Web 2 come qualcosa di una spinta degli utenti per il controllo della rete. In realtà sta avvenendo il contrario. Forse eravamo più liberi prima che adesso dalle grandi multinazionali. Alcuni esempi per capire come funziona questo mondo. Dig. Dig è un servizio nato qualche anno fa, perché praticamente la rete si è accorta che con l'azione dei blog e con la velocità informativa con cui funziona il mondo, i motori di ricerca intesi in senso classico non riuscivano più a stare dietro alle richieste degli utenti. Dig funziona come un social network semplice in cui le persone condividono con il proprio gruppo di amici le notizie che trovano. Queste notizie vanno pian piano a salire di votazione fino ad arrivare a essere importanti e viste da tutti. Il famoso eco della rete di Dig, per chi naviga, penso tutti voi, si è ritrovato a leggere una notizia su Dig, su /dot, e a trovare il sito giù dalla quantità di persone che vanno a visitarlo. Dig di cosa vive? È la domanda da porsi, perché pubblicità ce n'è, ma non è con quella che vivono. E il servizio che offrono, a chi fa comodo? MySpace, ho messo un po' di cifre indicative, MySpace venne venduto a Rupert Murdoch, per chi non lo conosce è il padrone Berlusconi americano per l'informazione, detiene buona parte di tutti i canali informativi, viene venduto per 770 milioni di dollari, cifre che noi non ci immaginiamo nemmeno. Cosa fa MySpace? MySpace è un social network per condividere musica, notizie e foto. dove guadagna? Milioni di informazioni, milioni di dati, costi di banda enormi, e dove guadagna? La frase che fa riflettere è quella che è scritta qua. Se le persone su MySpace, il gruppo d'amici, a tutti piace un gruppo musicale, inizierà a piacere anche a te. Questo è già il primo passo che fa capire come le grandi aziende sfruttino il Web 2. Viene usato come canale per vedere cosa piace alle persone. Convergendo le identità digitali con quelle personali, si riesce a tracciare perfettamente quali sono le abitudini e i gusti degli utenti. Tramite questo si può riuscire a vendere prodotti che sicuramente avranno un trend crescente nel mercato e una grossa vendita, al contrario come veniva fatto prima, in cui il prodotto veniva offerto e poi forse dopo se ne parlava. Ora se ne parla e a quel punto viene venduto. YouTube brucia, spende $1 milione al giorno in banda. La banda per far vedere video a tutti. Se ci si colleghiamo a YouTube possiamo mettere infiniti video, possiamo dare dei punteggi e non ci costa niente. Cioè io posso tenere giga e giga dei miei video a costo zero. 1.650 milioni di dollari l'ha pagato Google 2 anni fa, l'anno scorso. Cifre impressionanti. Perché? Perché ha fatto questo? E perché noi ci mettiamo i nostri dati dentro? Abbiamo di tutto. Si torna alle solite 4 domande fondamentali. Perché esistono? Come fanno a portare avanti servizi che noi non ci potremmo mai permettere? Come utilizzano i nostri dati? Perché noi pensiamo di condividerli con i nostri amici, con persone che ci seguono, ma loro come li utilizzano? E domanda fondamentale dopo 5 anni di Web 2. Siamo indipendenti da questi servizi, cioè potremmo riuscire a stare senza ora? Nel caso tutti questi server un giorno fossero spenti, ci si collegasse a Gmail e Gmail non ci fosse più, service unavailable, Facebook non funziona più, dove troviamo i nostri dati? Non abbiamo più rubrica, non abbiamo più Delicious che ci tiene bookmark, non abbiamo più niente di tutti i nostri dati personali, abbiamo riversato dentro la rete qualcosa che ci apparteneva e ora non ci appartiene più. Non voglio entrare in merito, ci sono stati giuristi decisamente più bravi di me, alle licenze che questi siti prendono, ma dategli un'occhiata perché praticamente non sono realmente più nostri i dati che mettiamo dentro. Ecco cos'è. Il Web 2 in realtà è l'evoluzione del business della rete. Dopo la bolla del dot-com degli anni 90, in cui enormi investimenti sono stati fatti, ritengo personalmente che questa ne sia un'altra, stanno investendo milioni per riuscire a capire gli utenti cosa vogliono, quale sia la pubblicità giusta da fare, come riusciamo a catalogare una persona nel vero senso della parola. Cioè, nel momento in cui spostiamo tutte le nostre applicazioni online, Microsoft ne è un esempio, la sua cloud, Google con Google Desktop, con Google Office, la parte suite, la suite ufficio di Google, la posta di Gmail, cercano di tenere sempre più le persone online per riuscire a catalogarle sempre più con dati reali, non più un nick, non più 100 accessi diversi fatti dalla stessa persona, ma un unico accesso, in modo tale che questi dati possano rimanere all'interno del loro servizio e tenerci online e fare pubblicità mirata. La domanda è: perché lo fanno, come si diceva prima? Lo fanno per rendere l'utente felice, perché se l'utente è felice il servizio funziona. L'utente sta più online, l'utente userà sempre di più quel servizio. Per chi di voi usa Gmail, alzi la mano chi non ne può più fare a meno. Cioè, ecco, abbiamo possibilità di ricerca, abbiamo possibilità di usarlo ovunque, non abbiamo più il problema, il mio PC a casa spento dove trovo l'email che ho mandato ieri, o la foto che voglio far vedere all'amico sul momento, no, guarda, ce l'ho a casa. I dati sono sempre raggiungibili, sempre accessibili e funzionano molto meglio di come li potremmo gestire noi. L'uso di questi dati chiaramente viene incrociato, ci viene fatto data mining, viene costruito sopra le persone un profilo, questo profilo è incrociato con altri profili e porta a catalogarci, a poterci vendere prodotti e identificarci in maniera univoca. Nel momento in cui questo viene fatto, la profilazione non è mai una cosa buona. Non è buona perché ora viviamo in uno stato libero, perché siamo liberi di esprimerci, ma nel momento in cui non lo siamo più, questi dati come possono essere usati? O nel momento in cui noi cambiamo atteggiamento sociale, atteggiamento politico, pensiero, questi dati non vengono cancellati, non vengono marcati come obsoleti, questi dati rimangono all'interno del sistema e questo sistema continuerà a farci vedere come eravamo e come siamo, anche se abbiamo cambiato idea. Sanno che ricerche facciamo, sanno cosa inseriamo all'interno dei nostri profili social network, quali mail mandiamo e a chi le mandiamo, che pagine visitiamo. Ma quello a cui non si arriva subito come riflessione è cosa possono mettere terze parti online su di noi. Cosa succede nel momento in cui io dico cerco di proteggere la mia privacy, cerco di difendere me stesso, non uso nessuno di questo tipo di servizi. Ma se ho una scena con degli amici, ti fanno una foto e te la pubblicano online, se la mail che mandi viene automaticamente catalogata perché la mandi al tuo amico che ha Gmail, Gmail come MSN o altri servizi, non ce l'ho con Gmail, cosa succede? Siamo catalogati anche noi. Come possiamo difenderci dall'essere inseriti all'interno di questi motori? Come possiamo difenderci dall'apparire su Google e vivere la rete in maniera anonima? Questo non è possibile. Al giorno d'oggi servirebbero delle regole, una serie di regolamentazioni, un metodo di difesa per riuscire a eliminare i nostri dati personali da queste enormi cloud. La risposta è che qualunque dato, qualunque informazione diventa denaro nel mondo di adesso, perché il reale guadagno sta nel data mining, sta nelle analisi di mercato e nella vendita dei trend sociali. Catalogano i possibili clienti, guardano le possibili richieste e implementano su di noi nuovi servizi, non per venderci il servizio, ma per poter capire chi siamo. Ma uno dice, la rete esiste da 20 anni, e dopo 20 anni che esiste, allora l'hanno sempre fatto. No, la storia è cambiata. Prima potevamo cambiare identità. Prima potevo essere Super Pippo online e Fabio Nigi a casa. Nel momento in cui mi stancavo l'identità di Super Pippo, diventavo Super Pluto online. E tutto quello era Super Pippo veniva dimenticato. Ora, non avendo più identità separate, non riusciamo più a non essere se non noi stessi. Non possiamo più gestire i dati che mettiamo nella rete. Se prima mandare un'email e scaricarla sul PC bastava prendere e cancellare il PC e la mail, tra virgolette, in maniera, prendetemela con le pinze, non esisteva più, ora non possiamo nemmeno più cancellare le nostre identità, non possiamo più cancellare i dati che abbiamo immesso. Il discorso dell'accesso unico, molti dei provider più grandi a livello mondiale, Google, MSN con Microsoft Passport, cercano di usare un unico login, un unico utente e password per farci collegare a tutti i loro servizi. Altro problema, nel momento in cui mi collego a tutti i servizi, con lo stesso utente e password vengo profilato su più punti, su più fronti. Non riusciamo a accedere alle informazioni che vogliamo se non con la nostra identità. Oltretutto, pensiamoci bene, nel momento in cui noi perdiamo l'unico accesso che abbiamo, non perdiamo solo una casella di posta, non perdiamo la nostra rubrica, non perdiamo il nostro calendario, perdiamo l'accesso intero alla rete. E nel momento in cui la perdiamo, non riusciamo più a dialogare con altre persone. Quali sono i problemi a cui dobbiamo pensare per difendere la nostra privacy nel momento in cui usiamo questi servizi? Tendiamo tutti a iscriversi ai siti web, ai vari social network, a tutti i vari servizi nuovi, senza pensare. Ti arriva l'amico, ti manda la mail, ti dice, ho provato ora, non ritorniamo su Facebook, ho provato ora Twitter, iscriviti a Twitter anche te, così guardi il mio profilo. Non ci pensiamo, ci colleghiamo, clicchiamo sul link e siamo dentro anche lì. Siamo sicuri come dicevo, che tutti i dati ci possano rappresentare per sempre, tutto quello che è online ci possa rappresentare la nostra ideologia, il nostro essere sempre. Possiamo dividere catene di fiducia come abbiamo nella vita reale all'interno dei social network, perché nel momento in cui abbiamo un giro di amici, alcuni racconto delle cose, ad altri ne racconto altre, e c'è chi sa più o meno della mia vita, e sta a me scegliere chi sa più e chi sa meno della mia vita. Ma nel momento in cui accedo a questo tipo di servizi, tutte le persone diventano uguali che ci stanno di fronte. Nel momento in cui sono a giro e voglio dire delle bischerate con quattro amici, so che rimane con quei quattro amici, sperando siano persone per bene. Nel caso in cui arrivo a lavorare, voglio andare in giacca e cravatta e presentarmi come persona seria, il mio capo mi vede come persona seria. Ma nel momento in cui ho come amici all'interno del social network il mio capo, i miei colleghi e i miei amici, non riesco più a dividere con catene di fiducia le persone che ho intorno. I dati che forniamo, come vengono usati realmente? Quando mi disiscrivo da un servizio, come faccio a disiscrivere? Non so se avete mai provato a disiscrivervi, per esempio, da Facebook. Facebook non fa disiscrivere se non con delle trafile assurde. Disattiva l'account. Nel momento in cui andiamo a rimettere il nostro utente e la nostra password, il servizio si riattiva. Gmail, stessa cosa. Non disattiva l'account, non lo elimina. Disattiva momentaneamente la ricezione di tutto quello che facevamo. E i dati che usiamo a questo punto sono per noi o sono contro di noi? Cioè, i servizi che ci forniscono servono a aiutarci alla fin fine o ce li stanno rubando? Glieli stiamo regalando per risparmiare quei pochi centesimi del gestirli da soli? Altra cosa, sempre per i terzi, perché i terzi vanno sempre tenuti di conto, le persone che hanno accesso ai nostri dati personali, ma non sono sotto il nostro diretto controllo. Le mail che mandiamo, come vengono usate? Le mail che leggono gli altri su questi motori, come vengono fatte? Le foto che ci facciamo a giro, dove vengono uploadate? Come possiamo rimuovere i dati che abbiamo immesso nella rete o che altri hanno immesso nella rete al posto nostro? E la sicurezza del servizio è realmente garantita? Pensiamo a Facebook e agli ultimi due bug, o meglio, forse gli unici due di cui ho sentito parlare, la possibilità di vedere le foto dell'utente, bug di due o tre mesi fa di cui non mi ricordo il nome, si poteva vedere le foto dell'utente anche se non eri direttamente suo amico. Bene, e io come mi difendo? Sono uploadato e mi fido del servizio, perché lo ritengo un ente amico, e qualcuno va a vedere quello che io ritenevo privato nel caso di malfunzionamento. Come mi difendo da tutto questo? Esiste un regolamento generale per la tutela dell'utente? La risposta è no. A seconda del servizio a cui accedo devo stare attento a come cambiano i dati, come cambiano le licenze, come funzionano direttamente i cambi della regolamentazione interna al sito. Pensiamo, come diceva l'avvocato prima, Facebook cambia il suo regolamento interno per la privacy. Bene, ma se io mi sono iscritto 6 mesi fa e quel regolamento mi andava bene, cosa faccio? Gli dico: scusate, togliete tutto perché ora non mi va più. No, non te lo tolgono. Bisogna sottostare ai diritti, alle imposizioni di queste multinazionali per qualunque cosa succeda successivamente, perché non ci si muove mai contro dei mostri giuridici del genere. L'utente finale, discorsi a parte, non riuscirà mai a rifarsela contro Google, non ce la farà mai a farsi cancellare i suoi dati. Altra cosa, altra sensibilizzazione che va fatta: nel momento in cui mettiamo i dati online, li backupiamo, li salviamo o ci fidiamo ciecamente dei servizi? Cioè, finché tutti si scaricavamo col POP la nostra casellina di posta, tutti facevamo backup, o meglio, chi non lo faceva dicevi: ah, idiota, non hai fatto backup, hai perso i tuoi dati. Ma ora che è tutto online, qualcuno li fa? Cioè, perché io di DVD non ne compro da mesi per metterci dentro, o hard disk da mettere da una parte con dentro i dati. E se un giorno non accedo più a questi dati, con chi me la posso rifare? Se notate, buona parte dei servizi che usiamo c'è accanto la parolina beta. Gmail è in beta da 4 anni. Non è un caso che sia in beta da 4 anni. È un modo molto carino per dirti: se oggi ci si spenge e non si fa più, te non ci puoi dire niente. Stai pagando? No, stai usufruendo un servizio gratuito. Quindi è il momento in noi dalla mattina alla sera ti si può spengere e cancellare tutto. Che dici, ho speso dei soldi per avere sto servizio? No. Quindi, come lo usi, come sparisce. Anzi, buona parte delle normative su questi siti indica questo. Come dicevo prima, l'ID univoco per l'accesso ai dati, lo perdiamo, ci annullano l'account. Mi metto a scrivere sul mio blog, fornito sempre da Google, delle cose bruttissime, pedofilia, mi piacciono i bambini, o qualcosa del genere. Bloccano l'account, dicono, dice Fabio, non deve più accedere ai servizi di Google perché ha violato le normative. Sì, ma nel momento in cui me lo bloccano, mi bloccano solo il blog, mi bloccano il blog, mi bloccano la mail, mi bloccano il lettore di news, mi bloccano i documenti che ho uploadato online, e a quel punto noi non abbiamo i nostri dati, non li deteniamo più. Soluzioni semplici non ce n'è. E ora, al giorno d'oggi, con la quantità di dati che usiamo e che siamo abituati a gestire, il costo per quello che facciamo non è indifferente. Volete essere giudei voi stessi? Volete tradirvi per risparmiare gli spiccioli? Oppure volete continuare a detenere i vostri dati, che nella società dell'informazione come oggi sono il valore più grande che possiamo avere? Diciamo che l'unica via è quella promossa anche dal progetto Winston Smith. Tenetevi un server a casa, tenetevi i vostri dati sotto il vostro controllo, pagate un IP, compratevi un dominio e gestite tutto lì. E voi mi direte, sì, ok, il sistemista chi me lo paga? È un problema. E questo problema non ne usciremo facilmente. Spero che in un futuro si possa avere una regolamentazione su questi dati, si possa avere delle procedure di ripristino, delle procedure di backup e un'attenzione verso gli account e verso quello che teniamo, perché ora come ora siamo un po' sul filo del rasoio. Esempio pratico, poi vi potete leggere su come farvi il server casalingo. Direi a questo punto di aver finito, se avete domande.
Ringrazio Fabio più degli altri relatori perché ha battuto un altro piccolo record. Abbiamo tempo per le domande. Sì, hai risparmiato quasi un quarto d'ora, quindi abbiamo tempo per le domande e se ritenete, prego.
Sì, il problema è che nel momento in cui mi muovo identità collettive mi devo fidare della collettività con cui mi muovo. Chi è responsabile dei dati che sto immettendo a questo punto, viene da chiedersi. Se mi muovo con più persone, sì, divido e non sono più un ID univoco, però non posso tenere nemmeno informazioni private e personali. E dove le tengo le informazioni private e personali? Sì, può essere, secondo me alla fine sì, ma è una scappatoia, non è un sistema di gestione. Io credo che non ci sia modo d'uscirne di fatto. Te lavori da Google, se non mi sbaglio. Sei tu quello che lavora a Google? No. Ah, è scappato. Mi sembrava simile, scusami. Non c'è modo d'uscirne, anche perché si torna lì, c'è sempre la terza parte che frega. Cioè, nel momento, è una macchina che si è attivata, è una macchina che non può essere fermata se non da chi l'ha creata. Noi utenti finali praticamente siamo sopra la barca in questo momento. Ci possiamo un po' difendere, ma... Sì, certo. Ok. Allora, secondo me non possiamo chiedere alla fin fine ad ogni persona di diventare tecnico, perché se si fosse una conferenza medica si dovrebbe tutti curarsi da soli. Quindi per noi è semplice parlare e dire mettersi un server a casa è facile. Per chi a malapena sa accendere il computer e accedere a internet, non gli puoi dire tieni un computer acceso in casa e mettiti il tuo server con Linux a bordo. Io credo che non serva tanto una sensibilizzazione sull'informatica, serve una sensibilizzazione sull'importanza dei dati. Nel momento in cui riusciamo a far capire alle persone che quello che mettono in rete è perso, o meglio, può essere usato da terze parti, che non è detto che il servizio di cui ci fidiamo è sempre essenziale e che funzionerà sempre, non è detto che funzionerà sempre. Quando le persone si renderanno conto di questo, secondo me ci sarà un movimento per creare piccoli providerini di zona, che persone fidate, persone che conosciamo realmente, il famoso vicino di casa sistemista, che possiamo vedere negli occhi, che possiamo andare lì e staccargli l'hard disk se fa danni, e i dati li terremo lì. Che poi il problema è anche capirli. Cioè io sinceramente dovrei aver studiato legge, aver fatto ingegneria, aver fatto pratiche sociali e sapere molto legalese. E saperlo anche in inglese, perché buona parte dei thermal service sono in inglese. È una cosa è sapere l'inglese, una cosa è sapere il legalese in inglese, perché non lo so in italiano, quindi figurarsi in altre lingue. E poi, oltretutto, tutto questo legalese dove va? Cioè questi servizi, a chi fanno capo? Abbiamo, per fortuna, ce ne ha parlato prima, ma a chi ci riferiamo? Cioè, mi riferisco a Google Italia per un servizio che funziona solo in America. E se il server risiede da un'altra parte, in paradisi legali, a quel punto come faccio? Altro? Vai. Certo. Usare la crittografia, però anche lì bisogna vedere se l'interlocutore con cui parliamo utilizza crittografia. Poi sono buona parte di questi servizi, alla fin fine tolte le email da cui ci possiamo difendere, servono per la condivisione del dato. Quindi o si va a creare canali uno a uno, o il dato è libero, perché se devo far vedere una foto o te l'uploado crittografata e con la tua chiave poi la vai a scaricare e la apri, o se no diventa dura. Utilizzo di tecnologie diverse, non credo ci sia possibilità di, non c'è una scappatoia vera e propria. Sì. C'è anche i plugin per Firefox, direttamente tasto destro sopra e accedi. Però allo Il problema è che si diventa comunque utenti passivi nell'utilizzo di questo tipo di servizi. Nel momento in cui li utilizziamo non possiamo postare, non possiamo scrivere, non possiamo commentare. Quindi, cioè, utilizzo in sola lettura, l'utilizzo, a quel punto forse la via migliore è sommare l'uso di Tor all'uso di servizi del genere, a quel punto ci tendiamo a preservare un po' l'anonimato. Però l'attività in rete deve essere contemplata, un'email ce la devi avere, o un sito web se lo vuoi, eccetera, e su quello sei te. Sì.